viene la luce, perché appare chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si trattenne con loro e battezzava.
Okay. accetto che il mio vivere possa essere in qualche modo, sotto qualche aspetto, favorire la vita dell'altro. Questo significa perdere ogni forma di invidia, gelosia, prepotenza, di autodifesa, perché abbiamo già accettato che l'altro disponga di noi. Quando l'Apostolo continua dicendo, che fa come un esempio, dice, uno dice che ha la vita, sottinteso, io ho conosciuto l'amore di Dio. E scopre che nemmeno si accorge del bisogno che hanno i fratelli, lui dice, tu ti stai inventando, tu vivi di fantasia, non che vivi di amore concreto. Loro vogliono l'amore concreto, e lui dice, avere la vita significa accorgersi dei bisogni dei fratelli. E il verbo che viene usato è esattamente lo stesso verbo che viene usato per gli apostoli quando vedono agire Gesù, ma non la cronaca, ne colgono il senso, ne colgono il mistero. Allora, accorgersi dei bisogni del fratello significa cogliere il mistero che il fratello rappresenta per me davanti a Dio nella mia vita. Se io non vedo questo e soddisfo il bisogno materiale del fratello, io non ho la carità. Io al massimo ho solo un po' di fiatura. Avere la carità significa accorgersi, quindi vedere il senso del mistero che il fratello rappresenta per me nel cammino della vita. E poi aggiunge una cosa molto particolare, che dice, se tu non ti accorgi, vuol dire, noi traduciamo che non hai amore, ma è molto più preciso il testo, dice, non hai viscere, cioè tu non partecipi internamente, cioè avere le viscere vuol dire avere misericordia, avere compassione. E non so se voi sapete che il termine che viene usato in ebraico per indicare questo tipo di amore è riferito all'utero della donna, ma l'utero non indica, come spesso intendiamo, no? Una mamma ama suo figlio proprio perché esce dalle sue viscere, no? Ma l'utero sottolinea che è la matrice della vita, cioè l'amore che non genera vita non è amore. Quindi se io amo e poi per esempio sono invidioso e geloso, non ho dato vita e neanche a me arriva. Se io faccio una cosa buona per il fratello, ma in vista che un altro mi veda, io non ho dato vita e io non apprendo. Per avere la vita occorre scendere a questo livello di misericordia, perché si riprende quell'amore di Dio che arriva a me ed è un amore perdonante, è un amore di misericordia. Ecco il collegamento. Se io conosco l'amore di Dio, allora io posso amare il fratello nella compassione, cioè a questo livello siamo profondi, per cui amare il fratello, nonostante mi dia la botta in testa e che non mi accetti, questo si traduce per me in vita. Perché la vita è essenzialmente condivisione di compassione, di misericordia. E quello che Papa Francesco, che sarebbe l'ultimo pensiero che volevo concludere, ma domani non posso farlo adesso, quando parla della mistica della fraternità, la mistica non dirà questo, accorgersi, ma nel senso di cogliere il mistero, non solo del fratello, ma del bisogno che il fratello ha di amore, perché io possa vivere, diciamo, realizzare questo amore di Dio come un accrescimento di vita. E i padri antichi si domandano, ma noi come facciamo a sapere se preghiamo bene? Che giudizio possiamo dare alla nostra preghiera? Se io facessi la domanda, quando è che preghi bene? Cioè, già per leggere troppo intimamente, ma quando sono tutto fervoroso, quando sono concentrato, quando sono proprio lì davanti al Signore. I padri egiziani non hanno mai risposto così. Rispondevano, la preghiera è buona se dopo la preghiera voi siete cresciuti di un grammo nella compassione. Se voi siete cresciuti di un grammo nella misericordia, quella è la buona preghiera. Perché questo? Perché l'attenzione non è su di noi che preghiamo, ma è sull'amore di Dio che attraverso la preghiera arriva a noi e noi possiamo condividere. Se vogliamo giudicare, padre dicono non giudicate mai la preghiera, ma se doveste giudicare la preghiera, questo è l'ultimo criterio di verità. E l'ultima cosa che è molto consolante per noi è che alla fine che noi rispondiamo o meno al Signore, dobbiamo sempre sapere, e guardate che il veleno del peccato sta soltanto qua, che Dio è più grande del nostro cuore. Qualsiasi cosa il nostro cuore ci rimproveri, sappiate che Dio è più grande del nostro cuore. Qualsiasi situazione noi viviamo, di bene o di male, sappiate che Dio ci ha già preceduti. Questo è di consolazione, perché spesso noi davanti alla nostra pigrizia, inettitudine, a volte anche malizia, noi siamo sconsolati. Noi siamo, come dire, come atterrati. Allora è il momento di ricordare Dio è più grande del nostro cuore. E noi sempre possiamo, come dire, abbandonarci, perché lui comunque ci ha preceduti. La traduzione latina di questo versetto, okay, quando dice noi rassicureremo il nostro cuore, in latino è placabilus, sarebbe come dire che noi siamo nel peccato più grave o nella virtù più eroica. Noi possiamo stare in pace, avere il cuore pacificato, ricordando che Dio è più grande del nostro cuore. Questo vuol dire che per quanto deboli noi siamo, o per quanto maligni, diciamo così, noi siamo, noi dobbiamo bandire ogni forma di condanna e di tristezza per il nostro cuore. Guardate che non è scontato questo. Per noi, spesso, davanti ai nostri peccati, l'essere tristi è una specie di prova che noi ci pentiamo. È una beata stupidaggine. Il pentimento deriva dal fatto che tu riconosci che Dio è più grande del tuo cuore. E allora puoi anche convertirti, puoi cambiare. Se noi ci rattristiamo, cioè viviamo della tristezza, questo non è segno del pentimento, è segno della curvatura su di noi. A furia di queste curvature noi restiamo chiusi e non sentiremo più l'amore di Dio.